chiaro, poi a altri istituti, poi alle nostre aziende partecipate, quindi il bando sta per essere riaperto, lei potrà prendere anche cognizione direttamente domani dall'ufficio della segretaria o dall'ufficio della signora Friulana Ippoliti, in base alla circolare Istat che ha detto per identificare fate queste procedure e noi le stiamo facendo.
La ringrazio, grazie. Domani andrò sicuramente a prenderlo.
Grazie, sarebbe opportuno.
Colgo l'occasione che c'è l'assessore ai lavori pubblici.
Quindi ne fa l'altro,
ma solo, no, è solo un suggerimento, visto che hanno fatto un lavoro tampone su via Duca degli Abruzzi ed settembre-ottobre inizieranno i lavori, si suggerisce, visto sto lavoro tampone, che ogni 10 giorni, 15 giorni si passi con l'autobotte per riempire quelle caritoie che purtroppo tanti negozianti lo fanno, ma tanti negozi non hanno l'acqua che per poterlo fare. Dunque un'annaffiata che io, con l'acqua gli odori non salgono, gli fa da sifone. Grazie.
Grazie. Consigliere Lauria.
La ringrazio Presidente per la parola, un cordiale saluto ai concittadini presenti in aula e ai radioascoltatori. E un'interrogazione al Sindaco che è anche rivolta al Vice Sindaco, in particolare con il Sindaco ho abbozzato questa riflessione in un incontro avuto 2 mesi fa. Ed è una riflessione legata alle aperture di sale da gioco, alla possibilità, opportunità di una valutazione intanto politica e di direzione e alla possibilità, questo lo valuteremo insieme, ecco ne parlavo anche con Marco Pierini, di capire, stante la fioritura di sale da gioco in città, se questo fenomeno merita una riflessione intanto di natura politica e poi un accorgimento anche di natura regolamentare. Credo che sia un tema significativo, ripeto anche perché c'è stata una fioritura importante, ne ho parlato anche con l'apicale dell'ufficio competente e non voglio necessariamente una risposta questa sera, però comunque che si svolga una riflessione attenta su questo tema. E completo il mio intervento sulla scorta di quella opportunità di usare un linguaggio pulito e una prudenza in aula rispetto a certi temi, se è possibile Presidente, le chiedo altri 2 minuti.
Sì,
no, il mio non è un suggerimento ovviamente, ma è l'auspicio che si eviti poi una mescolanza di espressioni come quella dell'illegalità, dei conflitti di interessi, perché credo che su questi temi ci debba essere una prudenza anche in quest'Aula, anche e soprattutto quando sono presenti i concittadini e quando c'è ascolto, perché quando si parla di illegalità e quando si paventano, si ipotizzano situazioni di illegalità in cui c'è una responsabilità, ovviamente del corpo istituzionale, del governo locale, dei consiglieri, credo che si debba usare straordinaria prudenza, quindi sono d'accordo con Boccia. Piuttosto aggiungerei che, oltre al discorso della legalità, e questo mi fa piacere suggerirlo, l'espressione opportunità è un'espressione sovente in cantina che non viene mai presa in considerazione. Ecco, bisogna valutare, oltre al discorso delle incompatibilità, dei conflitti di interessi, secondo me, in questa stagione di grande responsabilità, anche quella delle opportunità. Ma questo sta nell'economia della coscienza di ogni singolo, credo che poi intervenire su questo tema sia appunto, bisogna farlo con estrema delicatezza. Grazie Presidente.
Grazie a lei, consigliere. Prego. Sindaco.
Sulla prima parte
risponde il Vice Sindaco. Prego.
Sì, consigliere, sì, in effetti è una riflessione corretta e condivisibile. Assistiamo a sto fenomeno indubbiamente del fiorire di questo tipo di attività. Anzi, vediamo anche fenomeni per i quali bar e pubblici esercizi li vediamo quasi trasformarsi, no, in questo. Chiaro, questo fino ad oggi è avvenuto nell'ambito delle norme e delle regole che sono previste, non è che ci sia, anche perché in questi, nel settore del commercio c'è molta liberalizzazione, quindi è anche complicato intervenire in maniera diciamo restrittiva. Comunque niente, accolgo quella che è la riflessione, quello che è il suggerimento, anzi cerchiamo di vedere insieme agli uffici, potremmo farlo insieme anche alla Commissione, se esistono le condizioni per poter intervenire con dei provvedimenti di regolamentazione che in qualche modo restringano la possibilità del fiorire di queste attività.
Grazie. Consigliere, cortesemente può illustrare la seconda parte, per favore? La prima l'ha fatta a lei, consigliere Laurino.
Cioè, erano due.
Ma una parte doveva rispondere il sindaco comunque. L'ha fatto direttamente il vice, soddisfatto quindi dell'interesse dell'intervento del vice sindaco, no?
Credo che sì, la ringrazio presidente. Credo che il vice sindaco abbia colto.
Ha risposto evidentemente, quindi.
Sì, perché si è soffermato sulla possibilità eventuale di un regolamento che possa governare. Al di là poi della. Il fatto che comunque noi siamo condizionati da queste richieste autorizzatorie, insomma, ecco, grazie presidente.
Grazie. Sindaco, vuole aggiungere qualcosa?
Volevo aggiungere solo una considerazione, che negli anni passati abbiamo sentito parlare spesso, se ne parla ancora, delle cosiddette liberalizzazioni, e quasi sempre se ne è parlato in termini positivi, anzi cioè, era diventata quasi una gara a chi fosse quello che proponeva più liberalizzazioni. Ora forse stiamo assistendo al risvolto negativo di questo eccesso di deregolamentazione, perché adesso non voglio approfondire molto, ma ci sono alcune attività che mentre prima ci doveva essere la richiesta, la documentazione, la risposta del comune con i tempi, diciamo, che potevano anche essere di alcuni mesi, ma io penso che per chi deve aprire un'attività 2 mesi di lavoro sulle carte non è che siano un'eternità. Oggi ci sono alcune attività che possono essere aperte soltanto comunicandolo al comune, no? La famosa scia, che è un avviso che io ho iniziato e dopo il comune, l'ASL, vanno a vedere dopo. Ora, probabilmente questo grande fiorire di leggi di liberalizzazioni sarebbero state ottime per popoli magari rigorosi, così rispettosi della legge fino in fondo. Si sa che in Italia, quando si hanno degli spazi, c'è gran parte dei cittadini che lo occupa, diciamo, correttamente, ma c'è sempre qualcuno che lo occupa in maniera anche un po' scorretta. E quindi, ecco, io volevo dire, i comuni poi sono chiamati a cercare dove poter mettere dei paletti, non per impedire, che sarebbe impossibile a questo punto, visto che lo Stato lo prevede, ma per cercare di vedere se ci sono spazi di regolamentazione. Su questo penso che dovremo lavorare tutti insieme, tutti coloro che sono interessati a questa materia, perché richiede anche una capacità specifica di trovare questi spazi di intervento da parte del Comune.
Grazie sindaco. Consigliere Penge.
Sì, buonasera. Allora, purtroppo mi tocca ritornare su un'interrogazione che ho già fatto, ma probabilmente l'assessore Caggiola non si rende conto della gravità della questione. Allora, ritorno un'altra volta sulla zona Ormetto Monteroni, perché quella sembra essere una zona dimenticata da questa amministrazione. C'è sempre un albero che è caduto, un albero di grosso taglio, e ce n'è un altro che sta in fase cadente, e probabilmente cadrà alla prima giornata di vento che arriverà. E poi c'è sempre la questione degli scogli di via Sanremo e della relativa passeggiata. Ora, non mi si venga a dire che c'è una questione di problemi di bilancio, perché ci sono delle cose che gravitano sull'incolumità pubblica che devono essere immediatamente eseguite. Ci sono delle problematiche che devono essere immediatamente eseguite. Probabilmente l'assessore non si rende conto di questa gravità, e per quanto ci riguarda, se ci auguriamo di no, accade qualcosa, sicuramente i cittadini sapranno di chi sarà la responsabilità. La seconda interrogazione riguarda i cassonetti dell'immondizia, ci arrivano numerose lamentele da parte dei cittadini e degli abitanti che si spostano il sabato e la domenica, che ci dicono che non sono lavati e disinfettati a dovere, anzi diciamo quasi per niente, e quindi chiedono all'amministrazione un maggiore impegno su questo fronte. Grazie.
Grazie a lei. Risponde il sindaco.
Per quanto riguarda gli alberi, in località Olmetto Monteroni, quella sera non c'era l'assessore, ma ho ricevuto io la segnalazione e assicuro di averla passata alla ditta che si occupa del verde. Devo dire che per la verità quella zona formalmente non è coperta dall'appalto perché si tratta di una zona in gran parte privata, però aveva assicurato l'intervento, quindi torneremo a segnalare questa cosa. Per quanto riguarda colpe o ritardi, adesso non voglio aprire la polemica, ma se lei lo sa che oggi, anzi ieri è stato sabato, è stato detto dal governo, dal Ministero, che il termine per i bilanci dei comuni è stato slittato ad agosto, e questo non perché la cosa sia senza motivo, c'è un motivo ben preciso, perché ancora a livello centrale non è sicuro quanti sono i finanziamenti con i quali i comuni possono fare il bilancio. Noi ne approveremo uno pieno di tagli, diciamo soltanto con la parte negativa. Il governo ha detto potete aspettare anche agosto perché ancora non è chiaro quale sarà la parte compensativa. È chiaro che non aver fatto il bilancio a luglio o ad agosto e chiamarlo preventivo, insomma diventa un po' una presa in giro, chiamarlo preventivo ad agosto. Quindi ci sono problemi nell'intervenire su aspetti di particolare impegno. Questo per quanto riguarda le prime due cose che ha detto. Per quanto riguarda i cassonetti, è chiaro sta arrivando il momento peggiore, che è quello del caldo. Negli anni passati c'erano alcuni punti molto critici come via Trieste, l'angolo di via Lazio, alcuni vicino ai mercati. Sicuramente sono stati eliminati quei punti diciamo particolarmente critici, ma la criticità nell'altezza urbana può ripresentarsi ad ogni momento e quindi accogliamo questa segnalazione come uno stimolo per intervenire. Devo dire che nell'ultimo anno si è vista la lava Cassonetti per la prima volta, mentre negli anni passati non si era mai riuscito a vedere. Comunque sicuramente un incremento maggiore è necessario.
Alla breve risposta. Non mi ritengo soddisfatto per un semplice motivo, ho sottolineato apposta non mi si venga a parlare di problemi di bilancio, non voglio neanche fare strumentalizzazioni, ma il bilancio che viene approvato ad agosto, questo può avere delle rilevanze che riguardano le conferenze Stato-Regione sul riparto dei fondi e così via, ma per quanto riguarda il Comune, se c'è un'emergenza, portare via un albero non penso che abbia un costo esoso. Dopodiché, Sindaco, non so se i tecnici l'hanno informata bene, ma probabilmente quell'albero ricade in zona comunale, non in zona privata, perché quella strada, Procoglio di Ceri, è divisa in due. Una parte è Comune di Ladispoli e una parte è lottizzazione Ometto Monteroni, quindi magari i tecnici, se si informano meglio, capiranno che l'albero è caduto dalla parte comunale e quindi lì bisogna provvedere immediatamente, mentre l'altro albero sta cadendo sulla parte privata, però fa parte sempre della parte comunale. Per quanto riguarda invece i cassonetti, dare una spiegazione di questo genere sinceramente non aggrada né a noi né ai cittadini, per un semplice motivo, perché la ditta che ha preso in carico i lavori deve rispettare un capitolato ben preciso dove ci sono previsti dei tempi e dei modi per effettuare pulizia e sanitarizzazione dei cassonetti, e quindi qui la questione è sempre, e la domanda è: che cosa fa il controllore? Non lo controlla il capitolato che viene applicato? Grazie, ho terminato.
Grazie a lei. Consigliere Ruscito. Ah no, il sindaco vuole replicare, no, solo un attimo.
Per quanto riguarda gli alberi, io li facevo presente, non che non fossero in un ambito che può ritenersi comunale, non erano previsti nell'appalto, nel senso che l'appalto non prevede le campagne dal punto di vista della... Comunque, ripeto, era stata già segnalata e sicuramente saranno fatti.
Consigliere Ruscito, prego, la parola.
Grazie Presidente, io devo fare due segnalazioni e due interrogazioni. E le faccio al sindaco, anche se magari per competenza potrebbero essere dell'assessore alle lavori pubblici, però considerato che l'importo di questo che dirò è talmente breve, talmente piccolo, forse l'impegno dell'assessore è su grandi opere e si distrae da queste altre cose. La segnalazione è questa, che avevamo chiesto più volte di inserire un router che è quello che in effetti porta il wifi in quest'aula, un importo penso di 70-80 euro, adesso non so, mi dicevano i tecnici. e la cosa consentirebbe di venire qui in aula con meno fogli, magari con un portatile che potrebbe essere collegabile in maniera gratuita per noi e per tutti. L'altra cosa che qui parliamo di un importo molto basso ovviamente, e l'altra cosa è entrando qui davanti al palazzetto comunale c'è un dissesto di due o tre tombini, che effettivamente è importante, sono alcuni giorni e ho visto che magari arrivare un po' distratti potrebbe diventare pericoloso, quindi anche questa è un'opera di pochissimi euro, forse una giornata di lavoro. Questa è una segnalazione, le interrogazioni sono due, una riguarda l'ATER, non so se al sindaco o al delegato, e riguarda quelle sei abitazioni che devono essere costruite nella zona vicino all'Aurelia, vicino alla cooperativa Casabella, se non erro. Mi risultava che c'erano finanziamenti e quant'altro, ma ancora di fatto non sono partite. L'altra, non so se faccio subito la seconda o il sindaco vuole rispondere o qualcuno, il delegato, non so. Come preferite voi?
Prego, delegato. Consigliere Iaffini.
Quindi praticamente il problema degli alloggi dell'ADER. Un problema. Praticamente per quanto riguarda gli alloggi dell'ADER, nel primo semestre del 2008 praticamente fu fatta l'assegnazione dell'area all'ADER. Primo semestre 2009 praticamente l'ATER rilevò che nell'assegnazione dell'ATER tutto quanto noi avevamo incluso nella convenzione anche il costo delle urbanizzazioni primarie e secondarie. Anzi, avevamo fatto salve queste spese. Quindi l'ATER, per motivi di riscontro per la Corte dei Conti, ci ha invitato a ripetere la convenzione e tutto quanto. Quindi il Consiglio Comunale si è espresso in base a quanto era stata fatta la richiesta. Nel novembre sempre del 2009, a seguito di questo, vennero gli architetti e gli ingegneri dell'ATER per prendere visione della zona. Quindi praticamente siamo arrivati già alla fine del 2009. Nel 2010 praticamente si chiedevano informazioni, ma anche perché accanto le case andavano su e mentre l'ATER ancora stava ferma. Quindi dopo diverse richieste siamo arrivati anche a un paio di richieste scritte sia alla direzione ATER che alla regione. E praticamente dissero che era stato fatto un progetto preliminare ed inviato alla Regione Lazio per l'approvazione. Visto che praticamente il tempo passava, abbiamo detto scusate, ma fatecelo vedere, ricordo che proprio in Consiglio Comunale chiedemmo appositamente anche questo. In occasione della richiesta di realizzazione di una cabina della luce lì per il lotto costruito lì sulla fascia Aurelia, in quell'occasione ricordo che venne il tecnico e portò praticamente questo progetto. Stando lì sul posto, praticamente vedendo il progetto e vedendo l'area, fermo restando i 400 metri più i 350 che servivano per giardini e cose varie, si è reso conto che in base alla loro progettazione i 400 metri non erano capienti, ma non perché erano pochi 400 metri, ma per un problema di distanze con la realizzazione attigua. Quindi in quell'occasione, io ricordo che c'era anche, se non ricordo male, c'era anche l'assessore, c'era su il responsabile dell'ufficio tecnico, rimasero d'accordo con l'ingegnere che avrebbero cercato di ovviare al problema cercando altre soluzioni. Attualmente non ho saputo più niente, ma non perché il problema non mi interessa, ma perché credo che ci siano nonostante il problema sia globale, bisogna poi differenziare l'aspetto politico dall'aspetto gestionale, aspetto gestionale che non mi compete se non chiedendo, sollecitando, ma non è che materialmente posso intervenire, vedere, fare e decidere. Quindi questo è quanto mi risulta. Quindi è rimasto in piedi questa cosa che di concerto con l'ufficio tecnico dovevano vedere alla luce della situazione rilevata come poter ovviare al problema. Quindi non è che il progetto non l'avevano fatto, l'hanno fatto, hanno portato, solo che non gli c'entrava. Tutto qui.
Grazie. Consigliere Ruscito. Sì, un attimo, deve chiudere il microfono prima. Consigliere Battirocchi.
Io proprio pochi giorni fa ho telefonato all'architetto Passerini per capire come stavano le situazioni e mi ha detto che avevano fatto loro come ufficio un progetto che è stato mandato all'ATER, il quale l'ha approvato e sta nella programmazione di realizzazione. Questo è quello che mi è stato riferito.
Grazie consigliere. Consigliere Ruscito, prego.
Invitiamo quindi il delegato a verificare quanto è stato detto in maniera tale da avere al più presto questi 6 alloggi. Per quanto riguarda la seconda interrogazione, anche questa era diretta all'assessore alle pubblici, l'abbiamo già fatta qualche mese fa ma non abbiamo avuto nessun esito e considerato il rischio che corrono i cittadini in seguito a questa cosa che abbiamo detto, la riproponiamo un'altra volta e questa volta la facciamo al sindaco che in effetti probabilmente tutti i giorni passa sul cavalcaferrovia nuovo che è stato fatto di fronte alle poste e lì c'è una pista ciclabile che non so se qualcuno di voi l'ha fatta quindi con la bicicletta e venendo verso le poste nello scendere con la bicicletta quindi nella parte finale ovviamente la bicicletta prende velocità e anche se si frena poi c'è una curva e c'è una S, quindi questa pista ciclabile. Il problema qual è? Che in effetti i guardarail sono girati verso la parte delle auto, la parte di qua non c'ha guardarail, anzi c'ha tutti gli spuntoni dei piccoli tralicci che tengono il guardarail, per cui lì effettivamente è molto pericoloso. Io l'ho fatta l'altro giorno con la bicicletta per rendermi conto di quello che sto dicendo, effettivamente è così, e quindi sindaco io ti invito a fare la pista ciclabile, a fare sindaco ti invito tutti i giorni la fai con la macchina, magari di farla in bicicletta scendendo verso direzione verso le poste, quindi chi viene con la bicicletta e cammina sulla parte destra della ciclabile sfiora continuamente tutti quanti i tralicci che sono a punta verso chi porta la bicicletta. È sufficiente che una persona che cade va addosso a questo e il rischio è forte di farsi male. Quindi questo l'abbiamo fatta qualche mese fa, ovviamente come era insperabile chiedere un interessamento dell'assessore che evidentemente non c'è stato, se no avrebbe già provveduto. E quindi la seconda parte di questa interrogazione riguarda la ciclabile di Palazziale, anche lì è zona che conosci bene ovviamente in quanto ci sono persone che vai a trovare spesso lì alla stazione, io ci vado a correre spesso e la ciclabile lì è stata fatta in una maniera tale che è stata rialzata a mo' di marciapiede e quindi è stata riservata appunto alle biciclette. Quindi già è rialzata, per cui chi viene da Palo verso la Dispoli rischia di cadere dal marciapiede, sempre se si incontrano due biciclette, non c'è nessun cosa che possa impedire questo sulla parte destra e soprattutto mette in condizioni i pedoni di stare in mezzo alla strada. Quindi se abbiamo risolto una parte del problema, quindi per i ciclisti, non l'abbiamo risolto i pedoni, anzi li costringiamo a stare in mezzo alla strada.
Allora, per quanto riguarda
Prego sindaco.
Grazie presidente. Per quanto riguarda il cavalcaferrovia, questa cosa sì è emersa qualche mese dopo l'attivazione. Ora può sembrare incredibile che un'opera progettata da ingegneri che hanno questo come compito, diciamo, soprattutto di fare i ponti, per carità, però anche di fare opere accessorie, abbia questo inconveniente. Io penso si possa superare, su questo potremmo anche confrontarci brevemente in Commissione Lavori Pubblici, in un altro modo, cioè quello diventa il percorso per i pedoni, mentre siccome lo spazio, la carreggiata del cavalcaferrovia è molto grande rispetto poi al fatto che si arriva in una rotonda e bisogna accodarsi, si possono ricavare due piste ciclabili a destra e a sinistra sulla carreggiata, ai lati, separate da almeno un metro di striscia bianca dalle macchine, in modo tale da poter far stare tranquilli sia i pedoni che le biciclette, perché effettivamente alla fine della discesa la curva è troppo, poi oltre al fatto che ci sono questi spuntoni, quindi quella potrebbe essere un'idea. Per quanto riguarda la strada di Palo, lì effettivamente c'è stato un errore, nel senso che quella è una pista pedonale e non ciclabile, perché per legge dovrebbe essere, per essere mista, almeno 5 metri. Lì non c'era spazio per farla 5 metri, quindi questo grande marciapedone va riservato ai pedoni. Le biciclette possono camminare nella strada, d'altra parte come facevano prima. Arrivati a circa una metà, poi invece inizia la pista, quella bianca, che è più di 5 metri, lì potrebbero andarci tutti. Quindi se c'è stato questo errore, è chiaro che se per legge non possono andarci tutti e due, non possiamo mettere i pedoni per strada e biciclette sul marciapiede, quindi sarà riservata, saranno messi i disegni, diciamo, dei pedoni.
Sì, grazie.
Solo una piccola delucidazione.
Precisa l'assessore.
Sì, solo una piccola delucidazione. La voglio dedicare al caro Piero. Tutte le volte che vengono sollecitati degli interventi e dei quesiti, l'assessore se ne fa carico. Sul ponte ci stiamo lavorando da diverso tempo, come ha confermato anche il sindaco, e te lo confermo anch'io. Sulla pista ciclopedonale che è in consegna in questi giorni, c'è sorto questo problema di una segnaletica anomala che a noi da subito non andava bene. Abbiamo già chiesto di cancellare quella segnaletica che riguarda le biciclette e dedicarlo al passaggio pedonale e vedere se si può predisporre in immediato con un costo veramente basso, cioè fare una pista comunque riservata alle biciclette direttamente sulla carreggiata stradale. Tutto qua. E comunque confermo che l'assessorato è sempre a piena disposizione e risponde sempre ai consiglieri, come è stato per il consigliere Voccia, che ha messo alla luce un problema sul video degli Abruzzi, e l'indomani, come avevamo promesso, abbiamo provveduto, l'ha anche confermato il consigliere. Quindi sono a sua disposizione, consigliere Ruscito, non c'è nulla.
Grazie assessore. Consigliere Ruscito, si ritiene soddisfatto. Consigliere Garau.
Grazie Presidente. Prima di iniziare le mie, non sono più inviti che interrogazioni, ma prima di iniziare appunto volevo un'informazione da parte dell'assessore ai lavori pubblici, ma il condizionamento non funziona, l'abbiamo, non si sente. Ecco, ci siamo scordati al centro. E no, le comunicazioni sono riferite agli inviti, soprattutto è riferito alla manifestazione, le comunicazioni che ha dato il sindaco inizialmente, però ecco, io sottolineo ancora una volta la preoccupazione della mini discarica così chiamata dalla Polverini con l'inceneritore, quindi invito l'amministrazione e tutto il consiglio comunale ad operarsi a manifestare e in tutte le sedi opportune. Oggi la Polverini ha annunciato che chiamerà le amministrazioni del comprensorio su un tavolo permanente per valutare appunto questo tipo di insediamento. Noi siamo preoccupati come governo civico e crediamo che sia inopportuno scaricare un problema enorme che ha una città come Roma, importantissimo, sul nostro comprensorio. Quindi credo che l'amministrazione, il consiglio comunale, i cittadini dovranno essere informati ora per ora di tutti gli eventi, le decisioni che verranno prese, visto che poco tempo fa era stato detto che era un semplice slogan, un'ulteriore preoccupazione infondata. Sembrerebbe che queste preoccupazioni siano fondatissime e quindi crediamo, dopo il regalo della centrale a carbone, sia un ulteriore danno per il nostro sviluppo del territorio avere un inceneritore a pochi chilometri al confine con Cerveteri, e quindi avere un inceneritore, una mini discarica, che insomma immaginate da soli di cosa si parla, e quindi trasportare un problema della città di Roma. È vero che il problema va affrontato tutti insieme, però credo che spostare il problema soltanto sul comprensorio credo che sia un fatto grave. Quindi ecco, invito il sindaco e tutto il consiglio comunale a partecipare alle manifestazioni che ci sono in questi sabati. Il secondo sabato è trascorso con una partecipazione importante di cittadini, tutti i DG l'hanno trasmessa, quindi ecco, invito ancora una volta l'amministrazione, i consiglieri comunali e la città a partecipare contro questa scelta inopportuna. Per quanto riguarda invece i corsi sperimentali, che proprio pochi consigli fa avevamo votato un documento all'unanimità, anche qui arrivano notizie non confortanti, e quindi anche in questo invito, così come avevo fatto l'altra volta, non soltanto di votare un documento che appunto avrebbe sortito l'effetto che immaginavo, ma invito il Presidente della Commissione Pubblica Istruzione, l'Assessorato alla Pubblica Istruzione, di organizzare una delegazione con la Commissione Pubblica Istruzione appunto per andare al provveditorato per sentire le motivazioni e questa famosa deliberato che ci diceva anche l'opposizione, dove dovremmo leggere le motivazioni valide per cui hanno chiuso questi corsi sperimentali. E un'ultima cosa, così faccio tutto insieme, invece io mi complimento con l'assessore alla cultura che ha sostenuto le iniziative che quell'associazione, così insomma accusata per un po' di baccano che si è creato, appunto in questo anno, in questo inverno e primavera, hanno fatto una serie di iniziative importanti che so che l'assessorato ha in parte sostenuto. E vorrei ricordare che quando si parla di prevenzione, di giovani, di iniziative contro la droga, per i morti sull'Aurelia il sabato sera, credo che far rimanere i nostri giovani e magari sopportare un po' di baccano, perché tutti noi da ragazzi abbiamo fatto forse un po' di baldoria, quindi credo che questo non sia grave, credo che sia più importante sostenere questo tipo di iniziative e far rimanere i nostri giovani e non mandarli magari sull'Aurelia e poi piangere i morti del sabato sera. Quindi mi complimento ancora con l'assessore, grazie.
Grazie. Sì, un attimo solo. C'è il consigliere Asciutto prima di lei. Ah, vuole rispondere lei? Prego.
Grazie Presidente, buonasera. No, velocemente sulla questione sollevata dal consigliere Garau relativa alla situazione che ci siamo trovati ad affrontare in aula la scorsa, un paio di settimane fa, riguardante l'indirizzo PNI del liceo Pertini. E il documento discusso in aula all'indomani è diventato una lettera inviata come appunto già deciso agli organismi competenti. Il consigliere Penge, che aveva già preso l'impegno in aula, ha provveduto a recapitarla anche all'assessore regionale alla pubblica istruzione. Però per quanto riguarda il nostro ente, così come per quanto riguarda la scuola, non c'è stato alcun feedback, alcun tipo di ritorno con gli attori coinvolti. Quindi le famiglie hanno già deciso di organizzarsi e venerdì mattina di andare in provveditorato. Io mi sono offerta per andare in provveditorato e quanti altri amministratori vogliano partecipare, per andare più che altro a chiedere quantomeno spiegazioni, visto che i tentativi sono stati molteplici, ufficiali da parte nostra e della scuola, ufficiosi ma per via ufficiale da parte delle famiglie che hanno tentato di contattare i referenti provinciali e regionali senza alcun tipo di successo, e anzi essendo piuttosto maltrattati, passatemi il termine, telefonicamente. E siccome la situazione continua ad essere abbastanza preoccupante, la scuola in questi giorni ovviamente è oberata per via degli esami di maturità, ma i tempi sono piuttosto stretti, i tagli ulteriori previsti alla scuola certo non depongono a nostro favore, insomma credo che venerdì sarebbe importante partecipare magari con ancora più cognizione. Quindi mi unisco anch'io all'invito che ha fatto il consigliere Garau, ovvero chiedo al Presidente della Commissione, il consigliere D'Alessio, se è possibile magari convocare una commissione in maniera piuttosto urgente, magari per giovedì, anche per vederci un po' prima del consiglio, non so, e vedere un attimo se ci sono altre disponibilità per andare a chiedere quantomeno queste spiegazioni e poi decidere come muoversi di conseguenza. Grazie.
Grazie a lei. Consigliere Garau.
Sì, soddisfatto per quanto riguarda l'azione dell'amministrazione, non avevo dubbi, però le notizie, come dicevo, appunto confermano, sembrerebbero insomma confermare che il terzo anno sia stata già comunicata l'eliminazione e che molti giovani milanisti che sono appunto già iscritti e pagato l'iscrizione si siano dovuti riscrivere a Roma o in altri paesi limitrofi. E sembrerebbe, sempre da informazioni che ho assunto proprio questa mattina, che lo stesso metodo non sia stato applicato a altri istituti che hanno addirittura meno studenti iscritti di Ladispoli. Quindi è spiegabile, almeno dagli elementi che abbiamo, questa decisione. Io non vorrei pensare male, però ecco, credo che sia opportuno, invito ancora di nuovo il Presidente, convocare urgentemente la Commissione e andare con una delegazione al Provveditorato per capire, sicuramente la carta, le carte saranno chiare, quindi capiremo fino in fondo cosa sia successo. Non vorrei che la Dispoli sia stata penalizzata per scelte probabilmente poca conoscenza del territorio. Grazie.
Grazie a lei. Consigliere Asciutto.
Buonasera a tutti i presenti e coloro che ci ascoltano per radio. Sono l'ultima.
Abbiamo ancora Asciutto, Astolfi, Di Girolamo, Moretti e D'Alessio.
Ah.
Vabbè.
Non sono l'ultima.
No, non prego, consigliere, proceda.
Grazie, Presidente.
Proceda.
Allora, la mia prima interrogazione riguarda una denuncia esposto pervenuta da un cittadino che vive in via Fratelli Bandiera, dovuta per nome e per conto di tutto il corpo di fabbrica che si affaccia, purtroppo per loro, vicino, adiacente al club nautico, si lamentano dell'inquinamento acustico, dovuto al fatto che ci sono attività sportive durante tutte le ore della giornata, anche nelle ore del riposo, e in più si lamentano del fatto che ci sono attività di forte rumore notturne dovuti ad attività nei locali di musica ad alta voce e altre attività per trattenere gli ospiti. È ovvio che non vengono rispettate le disposizioni in sonorizzazione acustica degli articoli 844 del Codice Civile e dell'articolo 659 del Codice Penale, disturbo dell'occupazione e del riposo delle persone. Ora, mi domando, è ovvio che sia anche giusto che gli operatori turistici in questo caso e anche di attività culturali lavorano, ma è anche giusto che vengano rispettati dai gestori l'ambito abitativo circostante. La domanda è la seguente: ricordo che in commissione urbanistica era stato portato il piano acustico del nostro comune, è un piano di classificazione acustica e zonizzazione del territorio e regolamento di tutela dell'inquinamento acustico, proprio per definire delle orari ben precisi in base alle attività di chi lavora e di chi invece non lavora. Questo serve proprio per evitare problemi di questo genere, cioè voi dovete pensare che questi sono cittadini che si affacciano sul balcone e vedono i giocatori di tennis che stanno sotto, no? È ovvio che durante l'orario, soprattutto nel periodo estivo, sentire rumori di continuo nelle ore di riposo è un disturbo alla tranquillità della famiglia e anche alla tranquillità della persona. Quindi mi domando che provvedimenti l'amministrazione prende in merito e quando verrà approvato il piano acustico, visto che è stato già portato in commissione, addirittura il tecnico presumo che sia stato pagato, quindi ritengo che sia uno strumento fondamentale. Chiedo all'assessore se cortesemente può rispondere a questa domanda e che provvedimenti può prendere in merito a questo esposto fatto anche dai carabinieri. Grazie.
Grazie a lei.
Ai carabinieri.
Prego, assessore Di Paola. Deve chiudere il microfono, consigliere Asciutto, per favore. Grazie.
Sì, consigliere, riguardo al piano acustico me ne farò carico di chiedere agli uffici di darmene copia per verificare lo stato della pratica, perché probabilmente lei si riferisce a commissioni urbanistiche alle quali io non ho partecipato perché erano di competenza del precedente assessore. Per quanto riguarda le attività che la pubblica amministrazione può compiere rispetto alle doglianze dei cittadini, personalmente, ma lo dico da un punto di vista professionale, quindi come avvocato, credo che non ci siano margini per la pubblica amministrazione in questa fase. Non mi sembra che sia di pertinenza del sindaco né tantomeno dell'assessore poter intervenire su problematiche di eccedenza o di emissioni rumorose, insomma. Fermo restando che chiaramente nel momento in cui ci sono degli esposti che vengono presentati, e ovviamente insomma ci sarà l'autorità competente che saranno i carabinieri o i vigili urbani che dovranno andare sul posto e fare degli accertamenti, insomma. è una questione di natura strettamente civilistica, purtroppo, insomma, il Presidente me ne potrebbe dare conforto. Mi sembra che da questo punto di vista la pubblica amministrazione possa fare ben poco. È chiaro che ci vorrebbe innanzitutto, insomma, il rispetto reciproco delle esigenze, ma questo è questione che attiene alla sfera privata e non sempre, insomma, è possibile intervenire pacificamente. Per quanto riguarda il piano invece mi sembra un'iniziativa assolutamente interessante, per cui me ne farò carico personalmente presso gli uffici, anche per capire che cosa è stato discusso in commissione e se in effetti in commissione ci sia stata un'approvazione o ci sono state delle problematiche sollevate. Grazie dell'intervento.
Grazie a lei. Interviene il sindaco e poi un attimo solo.
Sì, intanto il piano di zonizzazione acustica è un piano che risale a più di 4 anni fa e in commissione era stato portato per verificare se c'era bisogno di aggiornarlo oppure poteva andare così in aula, e mi sembra che il tecnico che l'ha fatto può essere chiamato ad aggiornarlo, ma con un lavoro anche abbastanza breve. Quello del rispetto della quiete e quello della regolarizzazione della normativa che riguarda le emissioni rumorose, confesso che è una delle cose più delicate, più delle volte anche frustranti come sindaco, perché è vero che poi alla fine il sindaco può soltanto dare delle indicazioni e fare delle ordinanze, il problema è il rispetto di queste ordinanze. Allora, se durante il giorno si può anche provare ad ottenere, diciamo, l'intervento o dei vigili urbani o di altri, il problema comincia soprattutto dopo le 22. Anzi, per quanto ci riguarda, adesso forse riusciremo con un progetto dei vigili urbani a essere presenti fino quasi mezzanotte, il sabato e la domenica, perché per gli altri giorni della settimana c'è soltanto una pattuglia dei carabinieri che viene chiamata costantemente in tutti i luoghi dove si fanno spettacoli, o in quasi tutti, perché il problema è questo: si può stabilire qual è l'emissione massima, si può chiamare l'ARPA a fare una verifica, il problema è che basta poco poi per violare quello che è la soglia stabilita, perché le apparecchiature non sono bloccate, possono essere riaumentate. E devo dire che questo, insomma, ripeto la parola frustrazione, spesso non si riesce a ottenere interventi perché soprattutto poi quando arriva agosto i punti da controllare sono tanti, la pattuglia dei carabinieri è sola, e poi ci vorrebbero anche strumentazioni particolari per fare un'ulteriore verifica. Chi legge le cronache locali della Repubblica o del Messaggero sa che questo problema è in tutte le città turistiche, soprattutto di mare. L'altro anno a Ostia sono accadute cose incredibili da questo punto di vista. Comunque non vuole essere un alzare le mani e dire non c'è niente da fare. Sicuramente è molto difficile intervenire e vedremo per esempio l'attivazione di questo turno in più per quanto riguarda la vigilanza dei vigili urbani il sabato e la domenica, potrà aiutare sicuramente a dare risposte.
Grazie sindaco. Consigliere Asciutto.
Sono parzialmente soddisfatta, ritengo che il problema, come avete già evidenziato, sia di difficile soluzione, però nel momento in cui viene approvato un piano acustico del nostro territorio, il problema cambia, perché educa gli operatori turistici e operatori, cioè tutti gli operatori che lavorano, al rispetto di determinati orari di lavoro, anche nel contesto del ben convivere civile tra i cittadini non lavoratori, e ovviamente creando quello che è una certezza dei limiti oggettivi dei rumori. Quindi questo ritengo che sia uno strumento fondamentale. Chiedo al sindaco un'ordinanza per permettere almeno degli orari di rispetto del pomeriggio per il riposo, per esempio dalle 2 alle 4, in modo che non si possano svolgere attività sportive quell'ora, a parte il fatto che fa caldo. Nessuno gioca a tennis con 30 gradi di giorno. E magari, signor sindaco, stavo chiedendo, lei era assente, se è possibile un'ordinanza sindacale per il rispetto della fascia oraria pomeridiana dalle 2 alle 4 per permettere a questa gente di potersi riposare, e magari attività, smettere l'attività di musica e quant'altro. Io parlo proprio in questa zona perché il corpo di fabbrica è proprio adiacente all'attività all'attività del club fino a mezzanotte, insomma studiare degli orari di fasce di rispetto che purtroppo a tutt'oggi non ci sono. Questa è la prima. Ecco. La seconda interrogazione.
Prego, sindaco.
Non si sente?
Devo ripetere?
No, su questo aspetto le ordinanze esistono già, fino, mi sembra fino alle 16 non è possibile fare attività rumorose, comunque io mi impegno a mandarne copia a questo locale o questa struttura per ricordarglielo, perché le ordinanze già esistono.
Invece la seconda interrogazione riguarda il quartiere Cerreto. Mi è arrivata un sollecito dal comitato di quartiere nella figura del presidente Ciro De Falco e del suo direttivo, chiedendo degli interventi urgenti per quanto riguarda il taglio, la sicurezza, il taglio dell'erba che si trova lungo lungo il fosso Sanguinara e le vie di via Praga, via Nicosia, viale Mediterraneo, via della Mimosa e viale delle Primole, in quanto negli ultimi giorni c'è stato un incendio doloso, non si sa, che comunque ha messo in allarme i residenti di quella zona. So che comunque il Comitato ha più volte avuto colloqui con lei, col sindaco, assessore, e che comunque avete già provveduto al taglio di alcune aree a verde. Purtroppo ci sta la fascia più grande che si trova tra la ferrovia e il fosso Sanguinara, che ancora non è stata tagliata, e mi risulta che è di vostra proprietà, che il Comune l'abbia acquisita, e come tale che loro chiedono, visto che è di vostra proprietà, di intervenire a rimetterla in sicurezza, anche perché col caldo e l'erba alta gli incendi sono facilmente applicabili. Quindi inoltre si chiede la massima di mettere in sicurezza l'intera zona, proprio perché insomma si va incontro al periodo estivo. Quindi chiedo a lei, assessore, che provvedimenti può prendere in merito di urgenza immediata. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Astolfi, Di Paola, è urbanistica, sì. Prego.
Sì, diciamo che l'impegno, insomma, mi sembra che l'assessore per i lavori pubblici e in particolare l'assessore Gaggiola, insomma, per il taglio dell'erba lo stia mettendo sull'intero territorio, anche a volte consentendo interventi su aree che non sono strettamente di pertinenza del Comune. Rispetto alla posizione... rispetto alla posizione del Cerreto è ovvio che, insomma, come lei ricordava, alcuni interventi già sono stati fatti, sicuramente a breve anche questo verrà realizzato e metteremo in sicurezza, insomma.
Grazie. Assessore Gaggiola.
Sì. Allora, all'interno del Cerreto, come lei l'altra volta ci aveva sollecitato, il taglio dell'erba delle aree verdi l'abbiamo effettuata con un'ordinanza. Taglio dell'erba interna. No, questo no, perché? Perché questo è un taglio molto importante, noi l'abbiamo fatto un anno e mezzo fa circa, vabbè, io lo feci fare io, non sono 3 anni che faccio l'assessore, quindi un anno e mezzo fa circa, ci stavo io, l'ho fatto fare io, è un anno e mezzo circa. Quindi è un intervento molto oneroso, molto importante, va deciso all'interno di tutta la maggioranza e di tutta l'amministrazione.
Grazie, sì, molto
grazie.
Velocemente.
Sì, grazie Presidente, sono soddisfatta della risposta dell'assessore Di Paola, un poco meno dell'assessore Gaggiola. Io credo che sia un impegno di sicurezza dei cittadini, cioè aspettare a fine agosto è già troppo tardi, siamo nella stagione estiva, l'erba è alta, va assolutamente tagliata perché ci sono delle abitazioni vicino, quindi va messa in sicurezza immediatamente, tra le priorità. Credo tra le priorità di questa amministrazione. Ecco, quindi chiedo all'assessore se invece di decidere insieme alla maggioranza prendere i provvedimenti per la pubblica sicurezza.
Assessore, prego.
Grazie.
L'importanza dell'intervento è netta e la vediamo tutti i giorni, ce l'abbiamo sotto occhi di tutti. Però a me, siccome piace fare il lavoro di squadra, preferisco confrontarmi in giunta e in maggioranza per prendere una decisione di un impegno così oneroso. Non gli ho detto, non glielo faccio fare, lo voglio decidere insieme ai colleghi, insieme all'amministrazione. Grazie.
Aspettiamo, mi auguro che non aspettiamo il secondo incendio, c'è già stato 10 giorni fa. E ha messo in pericolo la sicurezza dei cittadini, quindi credo che sia una decisione immediata che lei dovrà prendere. Grazie.
Grazie. Consigliere Astolfi, prego.
Buonasera, io sarò veloce. Allora, devo fare 2 interrogazioni all'assessore ai lavori pubblici Gaggiola. La prima riguarda l'acqua potabile. È notizia di questi giorni che in alcune zone della città l'acqua è stata insufficiente. Il sindaco ci ha informato che abbiamo aumentato la richiesta di acqua all'ACEA. Certo non va nel verso migliore, secondo me, secondo come si sono espressi gli italiani, che vogliono che il servizio sia, rimanga pubblico, anche se quella è una fornitura, però legarsi al privato non è sempre una cosa che secondo me non è gradita. Io credo che sia opportuno che noi razionalizziamo un momentino il servizio idrico, perché mi risulta che ultimamente molta quantità di acqua potabile è utilizzata per i nuovi circuiti di irrigazione delle nuove aiuole che sono state fatte, in particolare le rotonde. Allora chiedo io, ma non è il caso di pensare a una rete di distribuzione alternativa all'acqua potabile e irrigare le zone verdi con, per esempio, cercare dei pozzi, utilizzare dei pozzi con nuovi circuiti di irrigazione? Questa è la prima domanda che faccio. La seconda riguarda la rotonda che sta all'ingresso di Ladispoli. I lavori devono ancora essere finiti, è scopo dell'ANAS, lo sappiamo tutti, però si è arrivati a un punto che ne va della sicurezza dei cittadini, perché all'ingresso, venendo da Cerveteri e entrando dentro la Dispoli, è abbastanza disconnesso. Quindi io credo che sia opportuno che il Comune comunque intervenga in quel punto, perché veramente rischiamo che lì ci sia un incidente.
Grazie. Prego, assessore Gaggiola.
Sindaco. Allora, per quanto riguarda l'acqua, consigliere Astolfi, intanto l'aumento di acqua proveniente da Roma c'è tutti gli anni, il 1° luglio con l'aumento degli abitanti c'è l'aumento dell'acqua. E l'acqua non può essere quella faccio un piccolo passo indietro, l'acquedotto di Ladispoli distribuisce acqua miscelata proveniente da tre luoghi diversi. Dal lago di Bracciano praticamente, perché sono le sorgenti di Castel Campanile, di Castel Giuliano, scusate, di Castel Giuliano, dal Pozzo Statua e dalla CEA. Perché questi tre approvvigionamenti? Intanto è positivo che ci siano tre luoghi diversi, perché se ci sono problemi o carenze da una parte supplisce l'altro. Il fatto che siano tre acque diverse consente la miscelazione e quindi consente di raggiungere parametri in termini di fluoruro ed arsenico che sono quelli ottimali, perché l'acqua che viene dal lago di Bracciano, pur essendo quella che costa meno perché viene a caduta, contiene più fluoruri e quindi non può essere data direttamente. Quindi l'aumento che viene preso dalla CEA viene poi miscelato in parte con un altro aumento del nostro pozzo e le acque rimangono potabili senza problemi. Quindi questo è. Per quanto riguarda le difficoltà, abbiamo contattato la Flavia, ma sono state molto molto limitate e alcune sono anche del centro, ma dipendono dall'autoclave. Alcuni palazzi che al 7°, 8° e 9° piano hanno problemi per carenza del proprio impianto. In altri luoghi, come la parte alta di Ladispoli, ci può essere stato un calo di tensione, ma molto limitato, diciamo. Le notizie apparse anche su alcune organi di stampa non sono quelli che risultano alla Flavia, e questo sarebbe strano, perché alla Flavia arrivano le segnalazioni immediatamente quando l'acqua aumenta. Ci può essere stato qualche caso, ma sicuramente molto limitato. Comunque l'aumento, come tutte ogni estate, c'è. Diciamo che la Dispoli è uno dei pochi luoghi sulla costa che ha l'acqua a sufficienza, questo però non ci esime dal fatto di cercare altre fonti. Giusto quello che lei dice, abbiamo dato mandato alla Flavia Acque di verificare la possibilità di fare dei pozzi per irrigazione o per fonti suppletive che possano d'estate portare acqua, soprattutto per irrigazione.
Sì, Anton. Grazie. Assessore, prego, assessore ai lavori pubblici Caggiola.
Consigliera Stolfi, se domani mattina lei in comune la porta a visitare il nostro serbatoio di approvvigionamento di acqua potabile. Dal nostro serbatoio, abbiamo fatto dei lavori quest'inverno, abbiamo tirato fuori una cubatura di circa il 20% in più per aumentare la portata e migliorare la miscelazione, come faceva riferimento il sindaco. E questa cosa l'avevamo fatta anche insieme quest'inverno, se lei si ricorda bene. Il fatto che in alcune parti della città possa succedere un piccolo calo di pressione, abbiamo fatto l'indagine, proprio quando è stato sollevato il problema dei giornali, che l'hanno fatto grosso, ma il problema era inesistente, perché quando aumentano i rubinetti aperti, la sezione del tubo che arriva a quei rubinetti non consente di aumentare la portata, perché la portata è sempre quella. Anche se lei mettesse un serbatoio grande quanto tutta la città, la portata è sempre quella, quindi andrebbe aumentata la portata dei tubi che vanno in distribuzione, quindi c'è un piccolo calo di pressione e questo si potrebbe risolvere rifacendo le condotte idriche che vanno in distribuzione con un dispendio altissimo di denaro pubblico. Quindi se cade leggermente di pressione e non comporta un'interruzione del servizio, credo che si possa andare avanti lo stesso. Quello che avviene con le irrigazioni avvengono durante le ore notturne. Io la porto a conoscenza, come già sanno tutti i consiglieri comunali, gli addetti lavori, anche qualche cittadino, che noi l'acqua di notte, talvolta il nostro serbatoio è talmente pieno che fuoriesce a sfioro e va via, va verso il mare, quindi la utilizziamo e la impieghiamo per irrigare le rotonde, che comunque è acqua persa, invece irrigare una rotonda non è acqua persa. Ma questo io lo sto spiegando perché lei mi ha fatto una domanda e domani se vuole andiamo anche al serbatoio idrico posto in località Via delle Cannelle per andare a vedere qual è la situazione e lei vedrà con i suoi occhi che il serbatoio è perfettamente pieno e ha una portata eccezionale. Mentre la seconda, se lei me la ricorda perché mi sono dimenticato, mi deve perdonare.
La rotonda con...
Per quanto riguarda la giusta osservazione che il consigliere pone sulla rotonda d'ingresso di Ladispoli, attenzione, allora ANAS sta gestendo quel cantiere sicuramente in maniera non perfetta e non impeccabile. Noi abbiamo già elevato 4 verbali per mancata sicurezza del cantiere e ne ho copia nel mio ufficio, se vuole glieli posso anche fotocopiare e glieli farò leggere personalmente. Tutti i giorni chiamiamo dirigenti ANAS e li portiamo a conoscenza di quello che sta facendo quella ditta, che tra l'altro le do delle informazioni, gli avevano dato l'ultimatum e la seconda che cambiano perché non portava a termine i lavori e sono rimasto anche basito perché l'ANAS che fa ponti e strade non riesce a chiudere 2 rotonde all'interno di una città su una consolare importantissima che è la via Aurelia. Tutti i giorni siamo informati, la buca che si è verificata, addirittura mi ha chiamato una troupe televisiva e abbiamo fatto anche l'intervista. L'abbiamo fatta ripristinare, attenzione, l'abbiamo fatta ripristinare elevando un problema. Lì c'è un decadimento della cassonettatura sottostante il manto stradale e è un errore di calcolo degli ingegneri ANAS. Oppure un errore di realizzazione di chi ha fatto la rotonda. Purtroppo non è di nostra gestione e noi non possiamo intervenire a tappare una buca. Li abbiamo chiamati e sono venuti loro. È venuta la ditta Astro SRL, ero presente io, ho fatto una toppa veramente indecente a mo' di toppa, non ripristinando il danno. L'abbiamo fatto presente e gli abbiamo elevato il verbale. Però purtroppo stiamo parlando di un cantiere dello Stato. Non è un cantiere del comune, se no non l'avremmo già terminata e staremo lì fissi. Massimo, non si può intervenire. Non posso venire
alla rotatoria io. Scusi, assessore, che... dobbiamo però spingere.
Sì. Come gli altri.
Possiamo fare mezzanotte.
Come gli altri. Assessore Caggiola, però, quello è un pericolo vero, quello lì è un pericolo vero, perché se alla notte passa un motociclo, una motocicletta, c'è pericolo che fa un bel botto, quindi ce ne va della sicurezza delle persone. Quindi noi credo che dobbiamo trovare l'opportunità di risolvere questo problema al più presto. Sul fatto dell'acqua io ritengo che bisogna razionalizzare l'utilizzo dell'acqua potabile, perché non è possibile, queste sono le mie informazioni, che impieghiamo 40 metri cubi al giorno a rotonda per l'acqua potabile.
Di Girolamo.
Rapidissima Presidente, grazie. Un'unica interrogazione al Vice Sindaco Pierini, ne abbiamo già parlato un attimo informalmente, diversi cittadini di via Livorno hanno sollecitato insomma, un intervento di chiarimento perché da qualche giorno, probabilmente non più di una decina di giorni, è stato installato un deor fuori da un'attività di ristorazione nella zona d'angolo con via Trieste e la zona via Livorno è una via piuttosto stretta, i parcheggi sono già piuttosto pochi, il deor è stato posizionato sopra a due porzioni di parcheggio carico e scarico merci che di notte vengono utilizzate comunque dai residenti per parcheggiare e su un parcheggio intero per disabili, quindi insomma la domanda è se è tutto in regola e se non è possibile fare diversamente visto che parliamo già di una via piuttosto stretta e in più andiamo a togliere un parcheggio carico scarico merci che credo sia forse a norma di legge fondamentale che rimanga di fronte all'attività e poi un parcheggio disabili, grazie.
Grazie a lei, prego Pierini, vice sindaco.
Sì, adesso sì. Allora, per quanto riguarda l'autorizzazione è stata data, non è un deor, è un'occupazione temporanea di suolo pubblico, come diciamo in diversi locali pubblici ci hanno, non so perché.